Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Bentrovati a tutti gli amici del Mirko Risponde. Come ogni settimana ci incontriamo per commentare insieme i fatti dell'attualità, della politica e della vita del paese. Ringrazio Massimiliano Esposito della direzione del Mirko Risponde per il prezioso lavoro redazionale, ringrazio Radio Nuova Trieste e Radio Colbe Melfi per l'opportunità che ci concedono ogni settimana di tenere inserita nel loro palinsesto la nostra trasmissione. Mi corrisponde un dialogo tra noi e voi in questo nuovo format che abbiamo inaugurato, che vede per l'appunto durante la settimana la vostra possibilità di inviare e scrivere commenti, opinioni, pareri, idee e di riportarle durante l'appuntamento radiofonico del sabato pomeriggio in dialogo con il sottoscritto. Ringrazio i tanti che questa settimana mi hanno scritto, in particolare i tanti emiliani, i tanti romagnoli che hanno avuto modo di interpellarmi sulla vicenda tragica della nuova alluvione che ha colpito la terra emiliana e la terra romagnola in particolare. Ovviamente sono chiamato in causa direttamente, essendo io romagnolo ed essendo la mia terra la terra direttamente colpita. In molti mi hanno detto com'è possibile, in molti mi hanno detto non si è fatto nulla, in molti hanno scritto è colpa delle istituzioni, sia di un colore politico che di un altro, sia del governo che non ha dato i soldi, non ha fatto il suo dovere, sia della regione e dei comuni che non sono intervenuti per come potevano. Quello che posso dire non è altro che quello che ho già detto per chi mi segue sui miei canali social e sulle interviste e dichiarazioni che ho rilasciato alla stampa. Purtroppo è evidente che la politica, per evitare una dichiarazione di fallimento rispetto alle misure necessarie per contenere almeno il più possibile eventuali emergenze che si fossero riproposte, come quella appunto dell'alluvione di questi giorni, preferisce dedicare tempo, energie e impegno a uno scaricabarile inammissibile. Il tutto è partito purtroppo con le prime dichiarazioni del presidente della regione Emilia Romagna, che dopo Bonaccini ha preso l'incarico in attesa delle elezioni di novembre, Irene Priolo, la quale ha aperto le danze dello scaricabarile dichiarando pubblicamente che non sono arrivati i fondi dallo Stato e quindi i lavori non si sono potuti fare ed è colpa del commissario e del governo che ha voluto accentrare a Roma la gestione dell'emergenza precedente e non si sono potuti affrontare gli interventi necessari. Ovviamente di rimbalzo la coalizione di centrodestra di governo è intervenuta dicendo che i fondi sono stati stanziati, in particolare c'è stata una conferenza stampa del ministro Musumeci, il quale ha attaccato la regione e i comuni dicendo i soldi ve li abbiamo dati, non li avete spesi. Perché non li avete spesi? E quelli che avete speso li avete spesi in opere non strategiche per il contenimento di un altro eventuale avvenimento climatico avverso. Ecco, questo gioco a rimpallo, questo continuo voler scaricare le responsabilità da una parte all'altra, purtroppo non premia elettoralmente nessuno e anzi porta la rabbia, lo scontento, il malumore di tanti cittadini e famiglie ferite da un altro evento avverso come l'alluvione di questi giorni a vivere rabbia, a vivere sconforto e ad allontanarsi da un rapporto positivo con la politica. Tanti incontrati anche nelle strade colpite dall'alluvione in questi giorni hanno dichiarato, hanno detto non mi interessa più la politica, non voto più per nessuno. Purtroppo l'errore è fondamentalmente grave, quello commesso sia dalla maggioranza di governo a Roma, sia dalle maggioranze di governo nel territorio, di diverso colore politico l'una dall'altra, perché non si è voluto affrontare il tema di che cosa si può fare e di che cosa si deve fare adesso per mettere in sicurezza nel migliore dei modi il territorio, per fare quegli interventi di breve durata necessari per contenere, ove possibile, l'emergenza se si dovesse riproporre, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che siamo in autunno e l'autunno è la stagione delle piogge, e se si dovesse ripresentare un evento di questo genere occorre fare degli interventi emergenziali immediati, dopo aver messo in sicurezza il territorio e le famiglie colpite, capaci di ridurre la portata di danno che potrebbe generare un altro evento atmosferico avverso sul nostro territorio. Di questo non si parla, si parla di responsabilità, si parla di colpe, si parla di chi ha fatto e chi non ha fatto cosa, e questo è purtroppo un atteggiamento irresponsabile che condanniamo con forza. Noi più volte, io più volte ho rilanciato l'appello a stare sul pragmatico, a stare sul concreto, a mettersi gli stivali e stare nel fango vicino alla gente per riconquistare la loro fiducia, facendo le cose che si devono fare al loro fianco. La politica deve inginocchiarsi davanti al dolore di chi soffre, tentare di riconquistare la fiducia attraverso la consapevolezza che è stato un fallimento di tutti e che si può reagire a questo fallimento unendosi al dolore di chi soffre e lavorando perché si affrontino i problemi. I primi interventi devono essere interventi emergenziali, come la messa in sicurezza degli argini o più a rischio e la verifica e manutenzione emergenziale delle reti fognarie per evitare quanto per esempio è avvenuto a Lugo, quando già nelle ore iniziali dell'alluvione molti cittadini hanno visto veri pozzetti che bollivano d'acqua e gli stessi cittadini si sono messi ad aprirli, a pulirli con grande spirito di collettività e di comunità. E oltre a questo, aprire un tavolo permanente tra forze di maggioranza e opposizione per condividere la responsabilità di gestire ed uscire da questa nuova drammatica emergenza. Per far questo serve anche che ci sia un tavolo di concertazione permanente tra commissario governativo, il generale Figliuolo, che purtroppo non si è visto con efficacia e presenza robusta e massiccia in queste ore di tragedia sul territorio emiliano-romagnolo, e oltre a lui una concertazione con le istituzioni del governo del territorio, regione e comuni. Il tema è delicato e per questo ho voluto dedicare ampio spazio oggi, visto che ha coinvolto migliaia di famiglie che ora sono senza casa, senza più nulla per l'ennesima volta, dedicargli il tempo necessario per approfondire la questione. Un altro tema che è emerso è quello su cui molti mi avete scritto e mi avete chiesto di esprimermi, di dare un mio parere, è quello delle armi in Ucraina, ovvero la decisione della Commissione europea, guida von der Leyen, e dell'Europa nel suo complesso, di dare seguito alle deliberazioni assunte durante le riunioni dell'ultimo G7 italiano, che prevedono appunto un rifinanziamento europeo con circa 34 miliardi di euro per gli armamenti, per il mantenimento del sistema di rifornimento energetico elettrico nel caso in cui ci fossero ripercussioni messe in atto dalla Federazione Russa per l'Ucraina. Personalmente sono contrario, faccio mie le parole di Papa Francesco, non siano le armi a parlare ma sia la pace. Personalmente sento mie le parole e le lezioni del Cardinal Zuppi, tese a creare un percorso di tregua e di possibile pace. Non sono discorsi astratti, come molti dicono, utopie di facile consumo, sono ragionamenti che mettono in campo degli ideali che sono fortemente connaturati con la natura stessa della maggioranza degli italiani, che vogliono la pace, non vogliono armamenti finanziati con i loro soldi e vorrebbero vedere un'Italia che fosse coerente con l'articolo 11 della Costituzione, che vede nel nostro paese un paese che promuove la pace, che non partecipa a conflitti che portano ad aggredire altri stati. Purtroppo abbiamo visto quanto fatto dall'Ucraina con le armi offerte dall'Occidente nelle alcuni stati della Federazione Russa ai confini con l'Ucraina. La regione del Kursk è una conferma, e quindi personalmente direi che dobbiamo lavorare con forza e con insistenza affinché ci sia un impegno generalizzato per non armare più le parti in campo. Molti dicono: se non armi l'Ucraina, l'Ucraina soccombe e la Federazione Russa diventa la nuova plenipotenziaria nel territorio ucraino. Non sono convinto di questo. Io non credo che Vladimir Putin abbia alcun interesse ad aggredire l'Ucraina per sferrare un colpo all'Occidente. Io credo che Vladimir Putin abbia voluto dar vita a questa conflittualità permanente in territorio ucraino per tenere aperta una questione con l'Occidente che aprì a inizio anni 2000 col suo discorso di Berlino, un discorso che molti ricordano, che fu dopo gli anni di dialogo e conciliazione con l'amministrazione americana di Bush e con l'Occidente di Angela Merkel, europeo occidentale di Angela Merkel, ebbe a dire: se andate ad espandere i confini della NATO porterete noi come russi inevitabilmente a dover difenderci per non vedere i confini dell'Occidente avvicinarsi a Mosca. Secondo me, nel momento in cui si apre un tavolo necessario, inevitabile, come dice il Papa, come dice il Cardinal Zuppi da mesi, con la Federazione Russa, che evidentemente ha tenuto, non è crollata come molti economisti, molti studiosi e accademici pensavano, oltre che politici, aprire un tavolo dove far sì che la zona dell'Ucraina diventi una zona militarmente cuscinetto e che sia disarmata, ma che sia sotto il cappello dell'Unione Europea, cosa che Putin non vede di cattivo occhio, ma non sotto il cappello delle nazioni della NATO. Il problema non è politico, il problema è militare e il problema è di asset strategico internazionale. E una tregua è possibile, ripeto, i presupposti per un accordo ci possono e ci dovrebbero essere, sono quelli che ho enucleato adesso. C'è un'Ucraina smilitarizzata, un'Ucraina zona cuscinetto e un'Ucraina che può far parte dell'Unione Europea ma non della NATO. Sono situazioni ragionevoli, di buon senso, dove si dà autonomia di governo a quelle regioni che sono legate alla Russia per motivi culturali, linguistici, militari e storici, e si cerca di far sì che le zone che sono più vicine, più prossime alla Federazione Russa, ma che vogliono essere nell'orbita dell'Europa occidentale, trovino una ragion d'essere di equilibrio che in parte si era tentata di cercare con gli accordi di Oslo, ma poi è stata tradita ancora una volta, come sono stati traditi gli accordi post crollo del muro di Berlino fatti dall'Occidente, dagli americani ai vari leader russi, da Gorbaciov fino ad oggi, da Yeltsin fino a Putin. E quindi io sono convinto che se si trovasse un punto di equilibrio di questo genere, che non è una sconfitta per l'Ucraina ma non lo è neanche per la Federazione Russa, perché se si vuole trovare una pace non esiste la pace giusta, esiste la pace equa, e la pace equa è possibile se le parti contendenti ne escono entrambe con un bottino, passatemi il termine, da rivendicare alle proprie concittadini. Naturalmente non può essere maggiormente esposta la posizione ucraina rispetto a quella russa e viceversa. Bisogna trovare degli equilibri, questo potrebbe essere un ragionevole equilibrio. Vedo che molti dei nostri radioascoltatori che mi scrivono, con cui regolarmente ci confrontiamo anche come struttura redazionale del Mirco Risponde, convengono anche loro sulla buona ragione di una posizione di questo tipo. È evidente che ci vuole però la capacità di avere dei leader politici che possano realizzarla. Per quello che più volte abbiamo detto, che l'Amico risponde, che l'Italia e l'Europa avrebbero dovuto essere terze rispetto al conflitto, essere forza di mediazione. Oggi non lo possono fare perché finanziano e armano l'Ucraina, con anche posizioni politico-mediatiche molto antirusse, di altri soggetti che sono impegnati a essere mediatori di questa partita, non ne vediamo di efficaci in campo. La Turchia di Erdogan che ha provato, l'Arabia Saudita o altri soggetti poi hanno in varie situazioni generato più fallimenti che risultati, perché era più la smania di apparire che il reale impegno per ottenere risultati, e quindi sostanzialmente ci troviamo davanti a una situazione critica che probabilmente troverà il suo sblocco o troverà una sua evoluzione nel caso in cui si ottenga un cambio di governo statunitense. Tutto da vedere ovviamente, perché le elezioni americane sono elezioni aperte e vedremo gli esiti naturalmente il prossimo novembre. Dal vostro Mirko De Carli un caro saluto, vi auguro un buon fine settimana e una buona domenica a voi e le vostre famiglie. Ringrazio ancora Massimiliano Esposito alla redazione del Mirko Risponde e le strutture, lo staff di Radio Nuova Trieste e Radio Colbe Melfi che permettono ogni sabato pomeriggio di mandare in onda la nostra trasmissione, che trovate anche sul mio canale YouTube e sui miei canali social. Buon ascolto a tutti e alla prossima settimana.
Abbiamo trasmesso
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli.